Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Giù col morale, che schifo stare alle heavy. Giù col morale, la guerra non c'è più. Giù col morale, davvero non è il caso. Ya, Berlinghi c'è ficcato in fondo al naso.
Ma oltre al mare, ai monti, alle donne, c'è tanta gente, c'è tanta gente. Ma oltre al mare, ai monti, alle donne, c'è tanta gente che tira madonne. Ma oltre al mare, ai monti, alle donne, c'è tanta gente, c'è tanta gente. Ma oltre al mare, ai monti, alle donne, c'è tanta gente che tira madonne.
Giù col morale, che schifo stare alle necri. Giù col morale, la guerra non c'è più.
Ben ritrovati da Christian Gilardi, terza tappa del nostro viaggio dedicato a Nanni Svampa, ci porta nel cuore del cabaret milanese degli anni 60, quando nacque anche l'avventura dei Gufi. Con loro Svampa portò sul palco ironia tagliente, satira sociale, poesia popolare e un modo nuovo di raccontare la realtà, mescolando musica, teatro e comicità. Luca Maciachini è sempre qui al mio fianco per
eccoci.
Grazie anche per le competenze che tu ci regali, anche perché sei stato l'ultimo chitarrista dei gruppi di Nanni Svampa.
Eh sì, dopo la morte di Antonio Mastino, che era stato il suo fedelissimo chitarrista per molti anni, Nanni cercava un chitarrista e la scelta cadde su di me, sì, un po' per intercessa persona, ma fu uno dei momenti più alti della mia carriera e di cui vado particolarmente orgoglioso.
E beh, ci credo. Una puntata dunque, quella di Gran Bazar, per scoprire come Svampa e i Gufi abbiano trasformato il cabaret in un laboratorio creativo capace di unire leggerezza e profondità. Ma i Gufi, ecco, come nascono?
Tutto comincia nel 1959, quando a Milano apre l'Intras Derby Club, poi essenzialmente Derby Club, in via Monterosa 84. All'inizio si propone musica jazz, sotto la direzione artistica di Enrico Intra e Gianni Bongiovanni. Il primo a proporsi dei nostri protagonisti è proprio Lino Patruno, che era in cerca di un locale alternativo al già avviato Santa Tecla di Milano, dove nacquero molti cantautori. Poi in seguito, sulla scia del fermento culturale milanese, si sperimentano in questo locale anche forme di cabaret alternativo. Tra i protagonisti vediamo Walter Valdi, ben noto, Augusto Mazzotti e Roberto Brivio, che avrà la particolarità di proporre pezzi macabri vestito di nero. Poi altri locali di tendenza e concorrenti in quel momento sono il Cab 64, Le Clochard e il Captain Kid, che poi diverrà Nebbia Club dalla direzione artistica di Franco Nebbia. Ebbene, è proprio al Captain Kid che Nanni una sera arriva, portato dall'amico e collega Peo Borella, che è il frontman del gruppo cabaret dei Peos, per cui Nanni scriveva alcuni testi, ed è qui che conosce Lino Patruno e la compagna Didi Martinaz. Progettano un trio ed è qui che vanno al derby. Cosa sta combinando questo Roberto Brivio? È qui che loro propongono a Brivio di entrare nel gruppo e nasce il protogruppo dei Pipistrani. In quel momento sappiamo che in Italia sta prevalendo la cultura di importazione d'oltreoceano. Da una parte c'è il rock and roll, il blues, dall'altra il folk protestatario e la controcultura hippie, che avrà Bob Dylan tra i massimi esponenti. Ma i nostri guardano altrove, guardano nella Francia, al di là del Monte Bianco, la tradizione degli chansonnier e del cabaret francese di Oltralpe, che è consolidato da secoli, con un occhio di riguardo anche alla Germania di Kurt Weill e di Bertolt Brecht. I Pipistrani inizialmente propongono canzoni di satira, di costume, legate anche al fatto di cronaca, più teatrali cantastorie. Il passo successivo sarà il ristorante Boccaccio, un locale che in quel momento sta cercando di rilanciarsi dopo una prima gestione non proprio fortunata. Al posto di Didi Martinaz, che è interessata ad altro, Brivio chiama Gianni Magni, un mimo che lavorava in TV con lui. Egli infatti è dotato di una mimica eccezionale, come tale già si rivela risolutivo. I Gufi verranno paragonati all'omologo quartetto francese di Frère Jacques, anche loro cabarettisti satirici vestiti di nero, ed è nel giugno del 64 che debuttano sul palco del Derby e il successo è pressoché immediato. Ci sarà una sorta di contrapposizione fra il cabaret di Milano, più legato all'aspetto musicale, alla satira amara, comprendente il mondo degli emarginati e degli ultimi, e quello invece della scuola romana, che avrà il suo massimo esponente come locale nel Bagaglino, più legato alla satira politica e alle pure macchiette caricaturali. Il debutto dei Gufi avviene in un locale di Torino, in maniera abbastanza rocambolesca, fra camerieri che passavano, un pubblico piuttosto distratto. Poi dopo ci sarà le tappe di Bologna, di Firenze e di nuovo Milano. Abbiamo detto che la loro impronta è un look molto preciso, abiti neri e bombette, e poi esperienze forti e precise di ognuno di loro. Ognuno porta le varie competenze, musica, teatro, ricerca popolare, mimo, e la forza che li avrebbe contraddistinti è proprio l'interconnessione tra le varie esperienze.
Ecco, tra i Gufi hai citato Roberto Brivio, che era chiamato il Cantamacabro. Era lui a scrivere le canzoni del quartetto musical cabarettistico dedicate alla morte.
Sì.
Appunto, la centralità del macabro.
Sì. Roberto Brivio viene dall'Accademia Milanese dei Filodrammatici. Dopo un breve apprendistato sul campo con la compagnia, per l'appunto, dei Filodrammatici, lui ne esce nel 59 e già all'inizio degli anni 60 proponeva questa sua verve nei suoi testi macabri, che esorcizzano un po' l'ignoto, la morte e il mistero attraverso questa forma brillante, ironica e talvolta molto glaciale. Abbiamo nelle ambientazioni dei testi i cimiteri come i luoghi romantici, le bare come luogo di refrigerio, la musica fa spesso da contraltare ironico. Vedi un brano come Fa caldo, dove su un twist coevo si vengono celebrati i luoghi freschi delle tombe che stanno in profondità. Addirittura alle volte si arriva al parossismo linguistico del binario morto su cui piangere. Alle volte si arriva all'estremo di reinterpretare canzoni strappalacrime degli anni 20-30 con spirito mimicamente demistificante e dissacratorio. Vediamo canzoni come Il neonato, noto come Mamma mammina sei senza pietà, se mi abbandoni di me che sarà, per questo venivano censurati. Andiamo ad ascoltare come emblema di questo Gli Impiccati.
I'm sorry. Siamo stati impiccati per aver assassinato il 14 aprile nostra moglie col fucile. Ero cittadino inglese, lei invece era scozzese. Mi contava i soldi in tasca, l'acqua calda nella vasca, il tabacco per la pipa, le partite all'osteria. Finché non ce l'ho più fatta ed un dì l'ho impallinata. Dondolando, dondolando, e frattanto mi domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando? Dondolando, dondolando, e frattanto mi domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando? Ed intanto gli insetti fanno un sacco di dispetti. Nelle orecchie le zanzare suonan come le fanfare. Sulla testa una cornacchia mi addocchia e ridacchia. Tutto il mondo dei pennuti, tutti qui son convenuti e si fanno una gran festa passeggiando sulla testa. Vedo pure gli avvoltoi, che cosa vuoi? Dondolando, dondolando, e frattanto mi domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando? Dondolando, dondolando, e frattanto mi domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando? Dondolando, dondolando, e frattanto mi domando, dondolando, dondolando, durerà fino a quando? Durerà fino a quando? Durerà fino a quando?
Thank you.
Siamo Gran Bazar, i gufi che interpretavano gli impiccati. Luca Maciacchini, i gufi si inseriscono anche nel filone, come dire, di riscoperta folcloristica e naturalmente legati a quella della canzone sociale. Cosa ci puoi dire riguardo questo contesto?
Il repertorio dei gufi si snocciola tra un recupero folcloristico, gli episodi comico-macabri che abbiamo appena ascoltato e la satira d'amore e di costumi. Vediamo alcuni capolavori: i Teddy Boys, Va Longobardo, Si può morire, che tra l'altro qui il testo è di Nanni, incisa anche da lui come solista prima di entrare nei gufi, e persino la fiaba musicale Il gatto con gli stivali viene sceneggiata per la discografia. Nel 1965, quando la loro discografia ufficiale è ancora ai primi episodi, arriva un importante contributo all'attività di recupero di tradizione canora della Resistenza. Infatti proporranno l'album I Gufi cantano due secoli di Resistenza, che è un album emblematico quanto atipico nella loro discografia. Proprio in quegli anni, ne abbiamo del resto già parlato, una parallela attività culturale portata avanti dall'etichetta dei Dischi del Sole e dall'edizione del Gallo. Ebbene, un quartetto nato come cabarettistico e satirico mostra una volta di più che si può tenere alta la bandiera di una forma di recupero culturale senza per questo risultare seriosi e cattedratici. Anzi, diciamo che sono più facce dello stesso prisma. Del resto, il politico e il privato qui si stanno fondendo sempre di più, fino alla grande esplosione emblematica del 68 che celebrerà proprio la controcultura nella rivoluzione. Un regista come Vito Molinari, che pure collaborerà con i nostri, individua i gufi come autonomi e non vincolabili a una regia esterna, perlomeno non a un solo tipo di regia esterna. I due secoli di Resistenza dell'omonimo disco quindi si inseriscono come una sorta di gioiello a sé, vista anche la perfetta sinossi tra le modalità canore e gli arrangiamenti cui sovrintendono sempre Giorgio Gaslini, grande jazzista, e Lino Patruno. Vediamo un commento del critico Mario De Micheli, anche ex capo della Brigata Garibaldi, che scrive nelle note di copertina dei Gufi cantano due secoli di Resistenza. È la vicenda drammatica e coraggiosa del nostro paese che sgorga da questi canti, non ufficiale e non scritta, ma di bruciante verità, di una profondità ingenua e appassionata.
Se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi e i crepacci e il vento di Marenca, se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi ne avremo da raccontar, quando saremo vecchi ne avremo da raccontar.
La mia mamma la mi diceva, non andare sulle montagne, mangerai sol polenta e castagne, ti verrà l'acidità.
Mangerai sol polenta e castagne, ti verrà l'acidità.
La mia amorosa la mi diceva, non andare con i ribelli, non avrai più i miei lunghi capelli sul cuscino a riposar.
Non avrai più i miei lunghi capelli sul cuscino a riposar. Se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi ed i crepacci e il vento di Marenca. Se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi ne avrem da raccontar, quando saremo vecchi ne avrem da raccontar.
Questa notte mi sono insognato che ero sceso giù in città, c'era mia mamma vestita di rosso che ballava col mio papà.
C'era mia mamma vestita di rosso che ballava col mio papà.
C'era i tedeschi buttati in ginocchio che chiamavano pietà.
C'era i tedeschi buttati in ginocchio che chiamavano pietà.
C'era i fascisti vestiti da prete che scappavano di qua e di là.
C'era i fascisti vestiti da prete che scappavano di qua e di là. Se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi e i crepacci e il vento di Marenca. Se non ci ammazza i crocchi, se non ci ammazza i bricchi, quando saremo vecchi, ne avrem da raccontar, quando saremo vecchi.
Se non ci ammazza i cruchi, qui nella versione dei Gufi, Dario Fo disse che questo canto fu raccolto appunto da un amico partigiano, appunto da Dario Fo, nell'autunno del 1943 in un'osteria di Porto Valtravaglia, appunto qua a due passi insomma dalla Svizzera italiana. Lo abbiamo detto, appunto questo è l'ambiente, come dire, l'humus dell'inizio sia di Dario Fo, naturalmente di Nanni Svampa, come dire, il sapore di lago sente appunto spesso anche nelle canzoni. Ma andiamo avanti, perché con i Gufi il lavoro appunto si fa naturalmente attraverso anche le tematiche sociali, lo abbiamo visto, in questo caso diciamo il canto partigiano comunque legato alla resistenza, ma i Gufi attualizzano anche il folk.
Certo, a volte ci sono attualizzazioni che riguardano semplicemente gli arrangiamenti musicali. Vediamo infatti le due versioni di Porta Romana, Porta Romana 1, Porta Romana numero 2, e anche della famosissima La Balilla 1 e La Balilla 2, che a volte semplicemente cambiano il tempo musicale e l'arrangiamento. Altre volte utilizziamo la lingua e il situazionismo tipicamente milanese adattati ironicamente al blues americano. Vedi Blues in Milan, dove Svampa e Patruno danno luogo anche a uno sketch divertentissimo dove Patruno, da bravo jazzista, canta in milanese e Svampa fa le finte traduzioni goliardiche in diretta. È interessante però notare che loro non si limitano al folk lombardo, però spesso, forse anche complice la provenienza meridionale di Patruno, che nasce a Crotone, lo ricordiamo, ci sono parodie di folk meridionale, evidenti nella trasposizione scenica, come Sant'Antonio al deserto, per cui vengono anche accusati di vilipendio. Loro subiranno qualche piccolo processo da cui usciranno sempre indenni, ma per dire che comunque in quel momento la revival folk è preso molto sul serio. Nella satira a volte si utilizza la parodia attingendo al repertorio popolare. I riferimenti alla politica coeva sono a volte dichiarati, e del resto questo spiega anche perché i Gufi di televisione ne facevano veramente poca, quindi era meglio tenerli un po' ai margini. Ascoltiamo come emblema di questo Socialista che va a Roma, che è la parodia dichiarata del Pellegrin che viene da Roma.
Socialista che va a Roma, il Val di Ron, sventolando l'ideal, il Val di Ron, però c'è il Val. Socialista che va a Roma, sventolando l'ideal. Loro appena fu arrivato il Val di Ron, al governo se ne andò, il Val di Ron, però c'è il Val. Non appena fu arrivato al governo se ne andò.
Buonasera signor padrone,
il Val di Ron,
c'è una camera per me,
il Val di Ron, però c'è il Val. Buonasera signor padrone, c'è una camera per me.
Camere ce n'è una sola,
il Val di Ron,
ma c'è dentro la DC.
Il Val di Ron, però c'è il Val. Camere ce n'è una sola, ma c'è dentro la DC.
Per maggiore sicurezza,
il Val di Ron,
metteremo un campanello.
Il Val di Ron, però c'è il Val. Per maggiore sicurezza metteremo un campanello. Mezzanotte era suonata il Val di Ron, campanel sentia suonar, il Val di Ron, però c'è il Val. Mezzanotte era suonata, campanel sentia suonar.
Sporca ciondo un socialista,
il Val di Ron,
steghe fata la DC,
il Val di Ron, però c'è il Val. Sporca ciondo socialista, steghe fata la DC.
Momento, signor padrone,
il Val di Ron,
più fa niente, sta da lei.
Il Val di Ron, però c'è il Val. Un momento, signor padrone, più fa niente, sta da lei.
Mi ha accosato e ricosato
il Val di Ron,
poi mi ha rotto l'ideale.
il Val di Ron, di Ron ce l'ho, mi ha accusato e ricosato, poi mi ha rotto l'ideon.
Socialista che va a Roma, questa satira appunto contro il potere e i governi che si sono succeduti in Italia. Allora, c'è qualche similitudine con i Cantacronache? I Cantacronache, ricordo, è stato un collettivo di musicisti, di letterate e di letterati e poeti che si era formato a Torino alla fine degli anni 50. Era formato appunto da Michele Straniere, da Sergio Liberovici, dalla moglie Margot e naturalmente anche in seguito da Fausto Amodei. Come dire, c'è qualche differenza, c'è qualche similitudine appunto con i Cantacronache, che probabilmente sono stati uno dei progetti musicali più importanti, anche intellettuali in fondo.
Assolutamente, e certamente sia i Cantacronache, che come hai detto tu è il primo esperimento dichiarato di canzone politica in Italia, che i Gufi propongono uno spaccato di sguardo critico sulla società e sul potere costituito. Cantacronache però non ha affatto un'impronta teatrale, loro si limitavano a prendere la chitarra, arrivare in scena e cantare, magari anche con qualche introduzione didascalica. I Gufi invece sì, i Gufi sono essenzialmente teatrali. Vediamo un po' che Gianni Magni, con la sua mimica eccezionale, progettava proprio i movimenti mimici di tutto lo spettacolo anche per gli altri, per esempio. I Cantacronache collaborano costantemente con i letterati, vediamo Franco Fortini, vediamo Italo Calvino. I Gufi invece con queste personalità esterne hanno più frequentazioni occasionali, però vediamo che l'opera di Nanni Svampa come ricercatore folk si preoccupa meno di aspetti di militanza e di protesta e più di essere completa e di abbracciarne tutti gli aspetti, quindi la ricerca politica è meno dichiarata e forse di meno interesse. Poi però ci sono delle sovrapposizioni precise. C'è ad esempio un brano dei Cantacronache scritto da Mario Pogliotti che è ripreso dai Gufi per lo spettacolo Non so, non ho visto se c'ero dormivo, ed è precisamente Questa democrazia.
Ammesso e non concesso che l'italiano medio è un poco fesso, è democratico ma è un gran pericolo lasciar permettere troppa libertà. Abbiamo la libertà d'esporre i panni al vento nelle ore consentite dal regolamento, abbiamo la libertà di attraversare i viali fruendo delle strisce pedonali, d'appenderci sui tram al man corrente, di scendere e salire ripetutamente, di far firmare il padre o chi ne fa le veci ed innalzare al cielo laudi e preci. Demettere cambiali, condurre cani sciolti, di tutelar minori capovolti, di battere primati, di catturare vermi, di far votare suore, frati e infermi. Ammesso e non concesso che l'italiano medio è un poco fesso, dovete intendere, è un gran pericolo lasciar permettere troppa libertà. La libertà di sesso, di mistificazione, d'accattonaggio, di supposizione, la libertà di moto e questo ci conforta, la libertà di palpo e mano morta. E non abbiamo parlato di libertà di stampa, la carta è di caratteri, nessun vi mette zampa. E poi la libertà che a queste s'accompagna è di salir lassù sulla montagna. E là in questa Italia che al rosso dei vulcani accosta il verde degli ippocastani e il magico candore delle sue nevi annali, che cosa ci consentono le autorità centrali? La libertà più bella potete qui sfogare è quella di sciare, 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 sciare.
Questa democrazia, i gufi, naturalmente con, ma non solo, Nanni Svampa, rimane ancora assolutamente attuale questo testo in cui si dice che l'italiano medio è un poco fesso,
sì.
È democratico, ma è anche un gran pericolo. Ora, satira feroce contro la guerra e la logica militare. Qui c'è uno spettacolo dei gufi importante. Non spingete, scappiamo anche noi. Spettacolo che poi farà uscire anche un disco,
sì,
appunto nel 1968. Però poi ci sono anche altri brani sparsi in altri LP che parlano appunto di queste tematiche.
Sì, il disco Non spingete, scappiamo anche noi, tratto dallo spettacolo omonimo, è del 1968. Questi sono gli anni della collaborazione con Luigi Lunari, che essenzialmente allestirà e collaborerà ai testi di questi due spettacoli, appunto Non spingete, capiamo anche noi, e prima Non so, non ho visto se c'ero, dormivo, che abbiamo già citato. E questo fa sì che gli esiti dei due spettacoli sono favorevoli da un certo punto di vista, infatti avranno lunghe tournée in tutta Italia. Però ci sono anche degli episodi controversi. Ad esempio, c'è una scena molto controversa riportata dallo stesso Lino Patruno, che è quella della favola vietnamita. Lino Patruno, con tanto di copricapo da contadino estremo orientale, racconta una favola vietnamita con ovvie implicazioni anti-americane. Ricordiamo l'invasione degli Stati Uniti del Vietnam. Ecco, quelli di prima e quelli del pubblico che cominciano a scandire Cecoslovacchia, Cecoslovacchia. Infatti, nell'agosto precedente le truppe del Patto di Varsavia hanno invaso Praga e abbattuto il governo di Dubček. E poi cominciano ad accusarli di essere comunisti e lanciare qualcosa. A quel punto però Lino Patruno, rimasto in scena da solo, non sapeva cosa fare, e gli altri due molto goliardicamente dalle quinte che gli dicevano «Resiste Lino, dai 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 che sei forte!» Ma in quel caso, col pubblico che si schierava in due posti schieramenti, ovviamente non mancò la paura. Ebbene, tra contestazioni, ambigue controversie e dissapori anche con il regista Luigi Lunari, si arriva faticosamente all'estate del 69, quando, quasi come un fulmine a ciel sereno, Gianni Magni decide di abbandonare il gruppo, e sarà lo scioglimento dei gufi, salvo una reunion successiva negli anni 80. E Svampa e Patruno formeranno un trio con Franca Mazzola per il recupero del folk con lo spettacolo fortunato La mia amorosa cara.
Dunque, abbiamo due brani importanti in questo spettacolo, Io sono un generale e Il ponte.
Sì.
La prima è una satira, no? Antimilitarista, come dire, sembra proprio che Svampa qua abbia...
Le fattezze del generale vero e proprio.
Esattamente.
Sì.
Invece Il ponte...
Ecco, Il ponte ci terrei a sottolineare che rappresenta proprio un unicum, un episodio a sé stante che mi ha sempre colpito molto. Pur essendo uno dei brani meno noti, è interessante perché Roberto Brivio, che aveva sentito questo episodio, pare realmente accaduto, riproduce in maniera molto sagace, complice la musica di Gaslini, questa tecnica di strategia cinica guerresca. Cioè, un generale aveva portato il suo esercito a un punto dove c'era un ponte da passare, ma chiede a alcuni di loro di costruirne un altro, e loro non capivano perché. Lui non lo spiegherà, ma effettivamente voleva far sì che, costruendo quel ponte secondario e lasciando lì 20 dei suoi a guardia, il nemico vedesse da lontano, si scagliasse contro quei 20 che poi diventeranno 20 morti, mentre gli altri potevano tranquillamente passare senza essere visti. Quindi un episodio agghiacciante, ma che dimostra una volta di più il cinismo e la brutalità della guerra.
Allora, noi li ascoltiamo insieme. Io sono un generale, che è poco più di un minuto, invece Il ponte, che ha un minutaggio, come dire, un po' più sostanzioso, sono circa 7 minuti.
Io sono un generale, me ne vanto. Io sono un generale, son contento. Sono io che vi difendo nella guerra e nella pace. Da che cosa non lo so, però. Io sono un generale, me ne vanto. Io sono un generale, son contento. C'ho l'allure che tanto piace, stavo bene anche in orpace. Ho uno stile un po' mondano e un po' marzial. Il berretto c'ha la greca, io c'ho l'ernia duodenal. E perché l'ernia duodenale? Perché l'ernia duodenale? Perché? Perché c'ho troppe preoccupazioni, ne? Oh, basta, no? Io sono un generale, me ne vanto. Io sono un generale, son contento. Un sergente non è niente, un capitano è solo un nano, un colonnello e uno zimbello in fronte a me. Io sono un generale, me ne vanto. Io sono un generale, son contento. C'ho l'occhietto sibillino e anche se sono piccino ho uno stile un po' mondano e un po' marzial. Se son basso di sedere sono un grande generale.
Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Partirono in 50, raggiunsero la piana, armati di tutto punto, mimetizzati color degli alberi. Marciavano sotto il sole, sotto la pioggia, tutti in pluton. Davanti un colonnello, frustino da ufficiale, paterno ma un vero duro, nato per fare sempre la guerra. Aveva molto coraggio, molto eroismo e poca pietà.
Forse andiamo a preparare una trincea, forse siamo gli avamposti di una brigata, non sappiamo dove andiamo, non si sa se finirà, ci hanno detto di marciare, noi marciamo, noi marciamo.
Salirono la collina, guardarono un torrente, ma giunti in riva ad un fiume il colonnello disse: fermatevi. A terra dietro i canneti, pronti a sparare, pronti all'azione. 50 corpi distesi, 50 fiati mozzati, 50 volti sudati, mentre le acque andavano placide, gli occhi fissi sul fiume. E sull'altra sponda c'era un cannone.
Son tre ore che aspettiamo qualche segnale, son tre ore che guardiamo con attenzione, non sappiamo che ci aspetta. Questa calma non ci va, ci hanno detto di sostare, noi sostiamo, noi sostiamo.
Ragazzi, è un falso allarme, ma voglio congratularmi, voi siete uomini scelti per completare la costruzione. Qui voglio un ponte di legno, 20 di guardia e 30 in azione.
Perdonaci comandante, ci sembra di avere visto avanti 200 metri dietro quell'ansa un ponte simile. Dei nostri l'han conquistato, c'è la bandiera del battaglione.
I miei ordini soldati non si discutono, voglio un ponte in questo luogo ben costruito.
Non
strisciando come i serpenti, sfruttando le ore più buie, ci misero poco tempo a costruire il ponte sul fiume. E quando fu terminato, il colonnello disse: attenzione, con 30 uomini adesso andrò al quartier generale, gli altri 20 rimangano ben armati di guardia al ponte. Nessuno fugga o si muova, fino alla morte rimanga lì.
Se quell'altro ponte in legno è senza guardie, stare qui che senso ha? Noi ci chiediamo. Fu così che un certo giorno il nemico lì arrivò e distrusse tutti quanti.
Portava tutte le truppe per l'altro ponte passando il fiume. Sapeva che 20 morti stavano di guardia contro il cannone.
Luca Maciachini, stiamo ascoltando i Gufi, siamo anche al termine, insomma, di questa terza parte dedicata all'esperienza di Svampa con i Gufi, che, lo hai anticipato, si sono sciolti, ognuno ha preso la propria strada, Svampa da una parte, Dino Patruno poi facendo, insomma,
jazz,
lo sappiamo. Si ricostituisce un trio con Franca Mazzola, poi però nel 1980 c'è un ritorno,
sì.
Un ritorno televisivo soprattutto, no?
Infatti il ritorno è segnato dalla trasmissione di Antenna 3 Lombardia Meglio Gufi che mai. Sono 40 puntate dove loro ripropongono i loro successi, anche qualche inedito. Si mantiene il tono satirico e la forza umoristica è ancora a buon livello, ma durerà poco, perché vediamo innanzitutto che la trasmissione è piena zeppa di pubblicità e loro dichiaratamente stentano a stare dietro ai ritmi televisivi di questa neonata TV commerciale che non gli apparteneva. E poi soprattutto Gianni Magni alla fine se ne va un'altra volta, proprio preso dalle smanie di affermazione personale che vedremo negli anni avranno un successo solo in parte corrispondente alle aspettative. Purtroppo Gianni Magni scomparirà prematuramente a seguito di un infarto nel 1992, non prima però tutto questo di aver dato alle stampe un nuovo 45 giri con cui avranno la loro partecipazione a Sanremo come ospiti, surreale nel testo ma rispetto ai Gufi vecchi più licenziosamente leggero, e questa canzone è pazzesco.
Ci lasciamo dunque con pazzesco i Gufi, grazie Luca Maciachini. Ci ritroveremo per un'ultima quarta parte dedicata al Nanni cantautore e attore, naturalmente un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Pazzesco, ci vuole un bel coraggio, amare col linguaggio di chi ti sta vicino e ti dice mi piace un casino.
Io che ci sono stato e ho provato lo squallore di conoscere lì il primo gioco d'amore.
E pensa che ci sono i fiori che fioriscono anche sul pesco.
A
sì, è pazzesco.
Si comincia col far l'amore, si finisce con un rinfresco.
Ah sì, pazzesco.
Bisogna aver coraggio, capire chi fa un viaggio con la Maria Giovanna, poi con l'ero si firma la condanna.
Io che ho sbagliato ancora, doppiando l'insuccesso dei pugni di mio padre per una cicca nel cesso.
E pensar che ci sono i fiori che fioriscono anche sul pesco.
Ah sì, pazzesco!
Ma chi spaccia per professione raramente finisce al fresco.
Ah sì, pazzesco!
Ci vuole un bel coraggio, sentir da giugno a maggio parole su riforme, pacchetti, contratti e piattaforme.
Io che col freddo il gelo fin dal mattino presto sposto la piattaforma al capolinea di sesto.
E pensar che ci sono i fiori che fioriscono anche sul pesco.
Ah sì, pazzesco.
Scioperare contro la Fiat e allo stadio spendere il resto.
Ah sì, pazzesco.
Fini la tua merenda, fissa la tua mutanda, certi del garantismo, confortati dall'equilibrismo,
cioè gestirsi al pelo.
Gran fico zuccherosa,
nella misura in cui, tra virgolette, pallosa.
E pensar che ci sono i fiori che fioriscono anche sul pesco.
Ah sì, pazzesco!
E pensare che il rosatello costa meno del barbaresco.
Ah sì, pazzesco!
E pensare che andando in bici sulle chiappe t'arriva il fresco.
Ah sì, pazzesco!
E pensare che a carnevale c'è qualcuno che fa il burlesco.
Ah sì,
pazzesco!